Dunque, abbiamo visto come si compone la Corte Costituzionale, abbiamo rapidamente visto quali sono le attribuzioni che l'articolo 134 COST conferisce alla Corte Costituzionale. Oggi cominciamo a vedere la competenza principale, che è quella che riguarda il giudizio sulle leggi. Ci sono due vie di accesso al sindacato di legittimità sulle leggi, una in via incidentale e una in via principale. Qui ve le metto in confronto con la solita tecnica policroma di farvi notare le corrispondenze. Non è che io ami i colori, cosa che sicuramente è vera, ma è che cerco di darvi dei lumi su come voi dovreste studiare, capire le differenze, le somiglianze tra le cose, distinguere e anche contrapporre. Per esempio, l'accesso indiretto in via accidentale è tramite un giudice. Il giudice, come tipologia di potere, emana due tipi di atti, le sentenze e le ordinanze. Vedremo che la stessa Corte Costituzionale emana sentenze e ordinanze. Le sentenze, si dice, chiudono un giudizio, sono l'ultima parola di un lungo procedimento, dove il procedimento, definizione che vi ho dato, è una successione di atti rivolta, preordinata al medesimo obiettivo che è l'atto finale, per cui c'è il procedimento amministrativo che è fatto in una serie di consultazioni, pareri, eccetera, e alla fine c'è il provvedimento amministrativo. Nel processo, che è un procedimento, ci sono una serie di passaggi che culminano con la sentenza, con cui il giudice chiude il giudizio. L'ordinanza è invece uno strumento per dare risposte interlocutorie. Per esempio, con ordinanza si respinge la costituzione di una parte in giudizio, con ordinanza si ordina l'acquisizione di prove materiali, con ordinanza ci si rivolge alla Corte di Lussemburgo, la Corte Europea, con un giudizio pregiudiziale, con ordinanza si solleva la questione di costituzionalità. Per cui è un classico documento interlocutorio che si situa in un processo. L'accesso in via principale, che è quello invece azionato dal governo contro le leggi regionali e dalla regione contro le leggi statali, si svolge con ricorso. Ricorso è un tipico termine giuridico. Il ricorso è lo strumento che il cittadino ha per accedere alla giustizia. È un tipo di azione, è un'impugnazione di un atto, è un ricorso. E quindi l'ordinanza è contrapposto al ricorso. Giudizio a parti eventuali e giudizio a parti necessarie. Questo è proprio il linguaggio tecnico. Di fronte alla Corte Costituzionale, come vedremo poi approfonditamente, non ci sono parti necessarie. Il signor Mario litiga, la signora Maria, sull'importante problema del cane che fa la pipì per le scale, il giudice ritiene che lì si applichi una norma che lui sospetta di incostituzionalità e la solleva di fronte alla Corte Costituzionale. Una volta che ha emanato la sua ordinanza, si instaura un giudizio, un procedimento di fronte alla Corte. L'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, viene iscritta nel ruolo della Corte, la Corte gli assegna una serie di tempi. Se le parti si vogliono costituire, il signor Mario e la signora Maria, lo facciano pure, ma se non si costituiscono il giudizio davanti è lo stesso. Questo vuol dire che sono giudizi a parte eventuali. Nel giudizio Stato-Regione, nel giudizio principale, su ricorso, invece le parti sono necessarie. Se la Regione impugna una legge dello Stato e poi si mettono d'accordo, possono rinunciare al giudizio. E la Corte dichiarerà la cessata materia del contendere, cosa che è molto frequente. È una tattica anche questa. Lo Stato decide di tagliare i fondi alle regioni e dice alle regioni speciali voi mi date 1 miliardo a testa. La regione fa ricorso. Dopodiché incomincia una trattativa politica. Per esempio, questa trattativa ha portato la provincia di Trento a dire io non ti do soldi, cioè tu non mi togli i soldi, ma mi prendo cose in più, mi prendo l'università, me la pago io. L'Università di Trento è pagata dalla provincia e la provincia con questo ha concordato con lo Stato di non avere tagli di trasferimento finanziari ma di assumersi funzioni in più. Il Friuli Venezia Giulia si è assunto la sanità. Tutto bene. Vuoi tagliarmi le risorse? Non tagliarmi le risorse, io mi prendo impegni, la sanità pesa e me li prendo perché così sono libero di organizzarmele meglio e tu non mi rompi le scatole. Alla fine di questa trattativa la Regione rinuncia al suo ricorso. Lo Stato dice va bene, accetto la rinuncia e la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere perché le parti si sono messe d'accordo. È quello che succede nel processo civile. Tizio fa ricorso contro Caio perché le ha venduto un telefono che è in realtà una radio e non funziona come telefono. Gli fa un ricorso in sede civile e a questo punto però il negoziante gli dice senti ti do 100 euro, non mi rompe le scatole, va bene e rinuncia al giudizio. È un giudizio rinunciabile, quello in via principale. E c'è la disponibilità del giudizio, le parti hanno disponibilità del giudizio. Nel giudizio in via incidentale invece non c'è disponibilità, è un giudizio indisponibile. Neanche il giudice remittente può dire ho capito sbagliato. Una volta che lui ha emanato l'ordinanza, deve aspettare la risposta della Corte e non può fare nulla nei confronti della Corte. Non può andare nel giudizio e non può rinunciare al giudizio. Neanche le parti lo possono fare. Ultima contrapposizione, e questa è un po' più complicata da definire, messo natura tecnica dell'impugnazione contro natura politica dell'impugnazione, che è legata poi alla disponibilità del giudizio. Il giudice a quo emana un'ordinanza perché ha un dubbio di compatibilità tra la disposizione di legge e la disposizione costituzionale. Siccome lui non può disapplicare le leggi perché glielo vieta l'articolo 102, 101 secondo comma, è soggetto solo alla legge, ma non può neanche disapplicare la Costituzione, l'unica cosa che può fare è paralizzarsi, investire la Corte e aspettare che la Corte decida. Quando la Corte avrà deciso, lui riassumerà il giudizio e andrà a sentenza, adesso lo vedremo meglio. La sua impugnazione ha natura tecnica perché è tecnica l'antinomia che lui riscontra. Il concetto di antinomia è un concetto tecnico, dicasi antinomia è un contrasto tra norme giuridiche. Qui si deve applicare il criterio gerarchico e il criterio gerarchico comporta il giudizio di un giudice. Per le leggi questo giudizio di un giudice è concentrato nella Corte Costituzionale. Fine. Il giudizio in via principale è invece un giudizio che parte da una decisione politica. Questa è una cosa importante, perché quando il governo decide di impugnare una legge regionale, non lo decide per motivi tecnici, anche se la segnalazione dell'antinomia gliela fa l'ufficio del Ministero competente. Segnala che c'è una legge regionale che non piace, ma la decisione è presa dal Consiglio dei Ministri. Deve essere presa dal Consiglio dei Ministri, per cui l'atto di impugnazione nella legge regionale è considerato un atto politico, Gli uffici possono dire qua c'è una chiara invasione delle competenze dello Stato e il governo può dire va bene così, lasciamo che la Regione faccia quello che vuole fare. Il che ve la dice lunga su questo grande equivoco dei partiti federalisti che sono stati al governo, dico la Lega in particolare, dal 2001 al 2006, dal 2008 al 2013, 12, 11, 2011, sono stati al governo, e hanno deciso di impugnare tutte le leggi regionali. Sono stati i governi più restrittivi e antipatici nei confronti delle regioni, nei confronti delle stesse regioni governate dalla Lega, Veneto e Lombardia. Altro che governi federalisti, erano governi centralisti, dove i ministri federalisti o dormivano o non capivano o se ne fregavano. Non c'è una quarta possibilità. La natura politica significa anche la rinunciabilità, per l'appunto. Ci può essere poi un accordo politico tra Stato e Regione e politicamente si decide di rinunciare al ricorso. La Regione, anche per impugnare una legge, ci deve essere una delibera della Giunta, cioè dell'esecutivo regionale. Se non c'è quella delibera, la Regione non può impugnare. Bene. E adesso ci concentriamo su un'altra questione, sui tipi di vizio delle leggi. I vizi sono sempre un contrasto tra norme gerarchicamente differenziate. E sono connessi alla validità dell'atto. Ogni tanto ripetetevi questa semplice definizione. Che cos'è la validità? Dicasi validità, la conformità di un atto alle norme superiori. Sembra che sia catechismo, ma il catechismo è stato inventato così la gente sapeva come orientarsi nella vita. E le definizioni servono alla stessa cosa del catechismo. Perché validità e efficacia sono termini che magari un avvocato non usa in tutta la sua vita, ma sono termini chiave per definire alcune cose. Non si può parlare di abrogazione se non si parla di efficacia e non si può parlare di illegittimità se non si parla di validità. E il concetto di efficacia, cioè la capacità di produrre effetti giuridici, è diverso dal concetto di validità, che è una questione di conformità a livelli gerarchici superiori. Allora, i vizi di una legge sono tutti vizi per contrasto tra la legge e l'atto superiore, e cioè la Costituzione. Si distingue tra vizi formali e vizi sostanziali, tipica contrapposizione del linguaggio dei giuristi. Ci sono le coppie antinomiche, oggettivo-soggettivo, formale-sostanziale. I vizi formali sono i vizi della forma, e la forma è sinonimo di procedimento. La forma di un atto è il suo procedimento di formazione. Per cui, per esempio, una legge di delega che venisse approvata per commissione deliberante sarebbe viziata con un vizio formale. Perché? Perché la Costituzione dice che le deleghe sono coperte da riserve di assemblea. Devono essere votate dall'Assemblea e non in Commissione. Sono vizi di procedimento, tutti i procedimenti rinforzati portano per esempio delle conseguenze sul procedimento e se non vengono rispettate le forme costituzionali c'è un vizio formale. Questi vizi colpiscono l'atto o la disposizione. Qui io voglio portarvi la contrapposizione tra atto-disposizione e norme, che è una delle nozioni che vi ho introdotto all'inizio del corso e che da adesso in poi diventa chiave per capire la Corte Costituzionale e le sue sentenze. Se un procedimento è irregolare, vizio di forme, questo vuol dire che l'atto conclusivo del procedimento è invalido. L'atto. il documento. Il documento non si è prodotto con le giuste procedure. Era una delega legislativa, è stata emanata il giorno dopo la scadenza della delega. Invalidità per vizio di procedimento. Cade l'atto. Non si guarda neanche dentro cosa c'è scritto nell'atto. L'atto cade perché è viziato dal procedimento. Può essere che sia viziata solo una disposizione. Può essere. Legge di riforma dell'ordinamento degli studi delle facoltà di giurisprudenza, ce n'è uno naturalmente in gestione, non è una legge, ma un atto del Ministero, che comporterà mesi e mesi di studio, di tabelline, eccetera. Bene, questa legge ha una disposizione finale che contiene una delega, tipico errore che fa il legislatore perché non se ne accorge, viene approvata in commissione deliberante, vizio della disposizione, in quanto disposizione di delega. Per cui il procedimento riguarda la formazione degli atti, i vizi del procedimento riguardano vizi formali degli atti. Vizi sostanziali sono quelli legati a un'antinomia. L'antinomia è un contrasto tra norme. Gli atti non sono mai in contrasto. Voi potete mettere sul tavolo tutta una serie di atti che riguardano la riforma degli studi universitari, non è che ci sia un contrasto, stanno tutti sul tavolo, poi giocate a mettere le figurine e spostarle come vi piace. I vizi sono tra norme e le norme sono significati. Abbiamo cambiato contesto, non sono più cose, ma sono significati. Le antinomie riguardano i significati delle disposizioni, per cui io becco una disposizione costituzionale e una disposizione di legge e dico che c'è un'antinomia, un contrasto, tra le norme che ricavo da questa disposizione. Le disposizioni sono parte di documento, appartengono al mondo delle cose, le norme sono parte dei significati, appartengono al mondo delle interpretazioni. Qui ci si pone una domanda che è una domanda che si è posta all'inizio, su cui si è svolta una battaglia culturale micidiale: se si possono applicare i vizi formali agli atti precostituzionali. Questo è stato un episodio importantissimo, perché quando è entrata in vigore la Costituzione i giudici hanno cominciato a dire: caspita, ma qua c'è una norma del codice penale oppure il testo unico di leggi di pubblica sicurezza che consente alla polizia a fare delle cose che la Costituzione vieta. Problema: si applica la Costituzione agli atti precedenti la Costituzione? La battaglia è stata una battaglia fenomenale e la prima sentenza della Corte Costituzionale, l'1.56, l'ha decisa nell'unico senso possibile. E cioè che la Costituzione si applica anche alle fonti precedenti. Ma non pensiate che sia stata una decisione così indolore e scontata, perché il governo De Gasperi, si è costituito in giudizio e tramite l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto invece che la nuova Costituzione si applicasse soltanto alla legislazione futura e non incidesse sulla legislazione passata. Il che avrebbe dato una continuità all'ordinamento fascista finché il Parlamento non avesse avuto la bontà di adeguare le norme. Noi ancora oggi abbiamo corpi normativi di origine fascista, ma siccome la Corte è intervenuta dicendo che la Costituzione si applica anche alle norme previgenti, questi corpi importanti, tipo il codice penale, sono stati filtrati da giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha tolto pezzo a pezzo tutte le parti non conciliabili con la Costituzione. E i vizi formali? La Corte ha detto sicuramente per i vizi sostanziali c'è la soggezione delle norme previgenti alla Costituzione e quindi la sindacabilità da parte della Corte. Per i vizi formali no. Perché allora le leggi erano emanate dal re e il fatto che fossero emanate dal re non era un procedimento irregolare, era un procedimento regolare per quella disciplina antecedente. Non si può rimproverare agli atti antecedenti di essere stati emanati con procedure diverse da quelle previste dalla Costituzione. Per cui per i vizi sostanziali la Corte ha detto sì, posso giudicare e dichiarare legittimità, per vizi procedimentali no, salvi casi eccezionali in cui l'atto era assolutamente improponibile anche per l'ordinamento precedente. E qui voglio introdurvi un discorso che incomincia a riguardare, e riguarda ancora entrambi i giudizi, sia quello in via diretta che quello in via accidentale, ma è mirato più al discorso in via diretta. Questa stupida e un po' strana slide, ragazzi, l'arteriosclerosi si sta progressivamente avvitando su una schizofrenia di base che lascia adito a forme di creatività, come vedete. Questo è un discorso invece molto importante che voglio farvi, che è un discorso che non trovate sui manuali, ma che è la base del diritto. Allora, come si decripta questa serie di vignette? Il principio della domanda. E questo signore con questa faccia particolarmente furba ha avuto un incidente. L'incidente è l'evento tipico, un motorino investito da una panda, poteva andare di peggio. Lui, mettiamo che sia il guidatore del motorino, anche se dalla faccia direi più che è da panda, ha un interesse ad agire, si chiama così, per cui agisce contro il guidatore della banda e della panda e della sua assicurazione, chiedendogli danni. Si chiama interesse ad agire. Prima cosa che la corte, che il giudice ha detto che questo con questa faccia è un po'... come dire, è soldi. Lui ha interesse ad avere dei soldi, risarcimento del danno. Non interessano le scuse, non interessa una stretta di mano e non interessa una pacca sulle spalle. Vuole risarcimento del danno. Il diritto è quello. E c'ha un interesse suo. Il giudice si accerta che lui sia stato il guidatore vittima dell'incidente e a questo punto non ha dubbi sull'interesse ad agire. Il principio è che chi ha interesse ad agire può porre una domanda, principio della domanda, la domanda che si pone al giudice, la domanda è una richiesta di risarcimento. Io, Mario Mari, investito in Giugno Tali, in questa località che potremmo anche riconoscere, è ho subito un danno ingiusto e in base all'articolo 2043-2059 del Codice Civile chiedo il risarcimento del danno e vi dimostro che A. sono la parte lesa, B. ho ricevuto un danno e queste sono le cartelle cliniche, C. la moto era mia o comunque era la mia disponibilità. Perfetto? Ha un interesse ad agire e pone una domanda che è collegata al suo interesse ad agire. Non chiede al giudice che condanni il guidatore della panda perché è antipatico o perché ha detto delle cose che... quella è un'altra azione, casomai. Se il guidatore della panda, uscendo dalla panda, ha detto tu sei deficiente, perché non te ne stai a casa invece di girare quel motorino, magari gli fa un'ulteriore domanda a un altro giudice perché c'è stato in diffamazione. Il giudice nel rispondere a questa domanda ha un dubbio che la norma che lui sta applicando sia compatibile con la Costituzione. Mettiamo che sia un normale risarcimento del danno autostradale, credo che sia il 2059 del Codice Civile, e il giudice può dire: io mi domando se posso dire a Tizio che ha avuto un danno, che il danno non è risarcito se non nella parte in cui sia un danno materiale. Tizio ha perso questa sua capigliatura bellissima per lo scanto, si direbbe in Sicilia, per la paura che ha preso dall'incidente. ha preso una tale paura che gli sono caduti i denti, i capelli, gli occhi si sono storti e le orecchie hanno cominciato a fare così. Fino a dove il suo danno è risarcibile? Siccome è diventato anche isterico, la sua fidanzata è diventata a sua volta isterica. Anche quello è un danno risarcibile. E siccome la fidanzata è diventata isterica, ha preso il vaso di fiori e l'ha buttato fuori dalla finestra, spaccando la testa a uno che passava. Anche quello è colpa della panda. Dov'è che si interrompe la catena casuale della sfiga, cioè della responsabilità civile? Fino dove c'è l'imputabilità? Voi capite che questi sono problemi apparentemente sciocchini, ma sono invece problemi che hanno dato svolte alla giurisprudenza civile, alla giurisprudenza costituzionale e micidiale. Perché quando la Corte ha cominciato a parlare di danno esistenziale, di danno biologico, ha aperto la porta a una serie di cose che non sono la semplice moneta. Tizio chiede i soldi, ma i soldi di cosa? Ho rotto il motorino, semplice. Di che anno è il tuo motorino? Quanto valeva? 62 euro. Prendi 62 euro e rompi le scatole. Ma se tizio comincia a dire, io ho avuto il solito colpo di frusta, che nessuno manca mai di avere un colpo di frusta, e quello diceva bene, questo è un danno che ci rientra, eccetera. Se uno comincia a legare a tutto questo una serie di conseguenze, per cui quando ha telefonato la mamma dicendo sai mamma ha avuto un incidente, la mamma ha detto è morta, quello va risarcito. Vi sembrano stupidaggini, ma ci sono state battaglie giudiziarie e micidiali, perché a parte l'incidente di motorino succedono delle cose, per cui degli eventi per cui la gente ci sta tanto male. Ti muore un parente, crepi anche tu. Dove sta il risarcimento del danno? Nel parente o del tuo crepare? E se invece di crepare subito crepi dopo 3 anni di sofferenze, tutto quello avrà risarcito. Vi rendete conto di come la cosa sia pazzescamente complicata? E stiamo parlando di normali incidenti d'arte. Allora il giudice può avere un dubbio sul significato del 2059 e del 2043, due norme di riferimento sul risarcimento del danno. Andiamo a vederlo. Codice civile aperto da Altalex, che ci farà passare un po' di pubblicità. Neanche tanta, andiamo. Dei fatti illeciti. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Ora, questa è una norma del codice civile, di antica tradizione, perché questa si chiama responsabilità aquiliana, perché c'era l'ex aquiliana, che la mia collega vi sta probabilmente illustrando a diritto romano. E siamo nel codice civile, siamo all'articolo 2043, il codice civile c'è quasi 3.000 articoli, ed è un codice abbastanza analitico, per cui i privatisti generalmente ritengono che disposizione e norma siano due concetti intercambiabili, non c'è molto da interpretare. Poi quando si va nello specifico si scopre che c'è tanto da interpretare. Ma questa disposizione, che è contenuta nel codice civile, è una interpretazione che stabilisce un principio fondamentale, ma che è tutto da capire. Cosa vuol dire fatto doloso colposo? Queste sono categorie mutuate dal diritto penale. Banalmente si può dire doloso è ciò che è intenzionale, io inseguo uno con la panda finché non lo becco, beh, quello non è più un incidente, se lo coppo ho fatto bingo, ma si chiama omicidio intenzionale. Colposo invece c'è una colpa del soggetto che agisce, per esempio passa con il rosso, è colpa, siamo sicuri? Qui c'è una giurisprudenza micidiale penale, perché bisogna vedere se lui passando con il rosso era solo distratto, oppure sapeva che era rosso ma ha detto a quest'ora non passa nessuno, oppure passando con il rosso ha detto beh forse prendo qualcuno pazienza, se era ubriaco o effetti di droga, è come se fosse passato dicendo passa qualcuno pazienza. E qui si sta passando da colpa grave a diritto intenzionale. Bene, e voi capite che qui cagionare significa porre un nesso casuale. Il nesso casuale è tra causa e effetto. Io colpisco la macchina davanti e so che gli procuro un bollino sulla carrozzeria che costerà 50 euro. Ma se quello sbatte la testa, cioè il colpo di frusta, la cosa, incomincia a aumentare blin 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 i soldi che gli devo. E se lui torna a casa e uccide la moglie perché è un po' disturbato dall'evento, io sono ancora in rapporto di causa-effetto. Se lui non avesse avuto l'incidente, non avrebbe ucciso la moglie. O forse sì, non si sa. E voi capite che c'è tutto da accettare in questa norma. Il 2059 dice, se è quello, è un po' di anni che non faccio esami di italiano. Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. E qui si apre il problema del fatto di danni morali, biologici, esistenziali. Bene, allora il giudice viene questo dubbio e pone la questione alla Corte Costituzionale, ordinanza. Pone la questione alla Corte Costituzionale significa che lui può porre un dubbio che riguarda la domanda che lui ha davanti. Non è che il tizio gli dice voglio che si metta il motorino e lui, il giudice, dice mi piace questo caso. Però la Corte Costituzionale ha anche il problema se il mio stipendio di giudice è adeguato. Sarebbe fuori, dopo qualche volta il giudice l'aveva fatto, sarebbe fuori dalla domanda e la Corte direbbe è inammissibile, perché il giudice può porre alla Corte solo questioni che siano interne al caso che lui deve decidere, che devono riguardare la norma che lui sta per applicare. Questo si chiama principio di rilevanza. Dicasi rilevanza, il collegamento tra la questione posta alla Corte e il caso che il giudice deve affrontare. Per cui quel caso non può essere risolto se non risolvendo quella domanda, se non rispondendo a quella domanda che riguarda la compatibilità costituzionale della norma da applicare, che è legata alla disposizione, ma è la norma. A sua volta la Corte, quando dà la sentenza, deve rispondere in base al principio di corrispondenza, per il principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, si chiama così, sono i gerghi, come dire, della materia. Il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato significa che la Corte può, è legittimata come giudice, a esprimere la sua decisione solo nei limiti della questione che le è prospettata. E a sua volta la questione prospettata deve essere legata alla domanda, per cui la Corte risponde in base a quello che Tizio ha chiesto. Questo è il principio. Ed è il principio che legittima il giudice. Questo è il punto fondamentale. Il giudice è legittimato a rispondere soltanto se risponde nei limiti della domanda che è stata prospettata. E questo riguarda anche la Corte Costituzionale. Tanto è vero che se il giudice estende la domanda a cose diverse da quelle che serve per risolvere il caso del signor Mario, a questo punto la Corte deve dichiarare inammissibile quelle domande proposte dal giudice. Deve rifiutarle, perché non ha l'autorità di pronunciarsi. Io ve lo dico in termini molto diversi da quello che voi trovate forse anche nel nostro manuale, dovrei fare mente locale se ci ho messo della binosità e della binità oppure no, non lo ricordo, dovrei rivederlo. perché questo è un fatto di analisi di quello che è il senso del giudice. E questa analisi me la sono fatta soprattutto stupefacendomi della giurisprudenza americana, perché vi dicevo che la Corte Suprema ormai è delegittimata in America, per cui la ricorrenza del secondo centenario della sentenza Marbury è diventato l'origine di un collettivo sparare addosso alla Corte Suprema. Ma questo dipende dal fatto che questi legami, questo legame, la Corte l'ha reciso. E avendo reciso il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato, vi dicevo, la Corte si seleziona all'1% anche meno dei casi, e per di più li estende, li storce, li ritaglia come le pare lei, perché se sceglie lei di cosa occuparsi, colui che sceglie di cosa occuparsi si chiama Parlamento e non si chiama Corte Costituzionale o Corte Suprema, non è più giudice. Capite? Questo è fondamentale, perché questo dà il senso della legittimazione di un organo che è un organo non democratico, necessariamente non democratico, nel senso di non elettivo, e che giudica delle leggi poste dall'assemblea elettiva in quanto giudice, ma in quanto giudice vuol dire in quanto legato alla domanda, in quanto è legato da ciò che gli è posto come problema. Gli è legittimamente posto come problema, perché a sua volta il giudice remittente è legato alla domanda della parte. C'è una catena che lega la Corte Suprema alla catena processuale, ed è questa che dà legittimazione alla Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale non può essere un organismo democraticamente eletto? Per il semplice fatto che democraticamente eletto è il Parlamento che fa le leggi. Quelle sono l'espressione della democrazia rappresentativa. Chi giudica delle leggi non deve giudicare in base a un principio democratico, perché se no sarebbe la terza Camera. Oltre al Senato e alla Camera dei Deputati avremmo anche la Corte Costituzionale, che ha un suo indirizzo politico di maggioranza. Sarebbe la follia questo, non esiste in nessuna parte del mondo. I giudici non sono delle Corti Supreme, non sono mai democraticamente eletti. Anche perché la funzione della Corte Costituzionale è applicare la Costituzione, e la deve applicare contro il volere della maggioranza. Le leggi le fa la maggioranza. La Corte deve dire quali sono i limiti che incontra la maggioranza facendo le leggi, e per dire quali sono questi limiti non deve rispondere a un principio di maggioranza, perché sennò avremmo finito il gioco. Dovremmo avere un altro organo che dice se la Corte ha fatto bene a scegliere a maggioranza questa decisione. La Corte è, come si dice prevalentemente nella dottrina americana e non solo, è contromaggioritaria. La sua funzione è contromaggioritaria, è la funzione di far valere i limiti che la Costituzione ha posto alle scelte della maggioranza politica. Torniamo alla teoria della Costituzione rigida, a quello che è stato il compromesso costituzionale, a quello che è stato il riempimento del frigorifero con una serie di interessi, principi e valori delle varie componenti politiche, e con l'intesa che il Parlamento può fare le leggi che crede, ma non può svuotare il frigorifero. Il Parlamento può avere una maggioranza che decide di premiare la scuola privata a danno della scuola pubblica, ma siccome in Costituzione c'è scritto è servizio pubblico, quello deve essere difeso da qualsiasi maggioranza. E questo è un compito che può avere solo un organo che a sua volta non risponda al principio di maggioranza. Bene, sosta.